Dal Salmo 118. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Non commette certo ingiustizie e cammina nelle sue vie. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Non dovrò allora vergognarmi se avrò considerato tutti i tuoi comandi. Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai.
Beato chi cammina nella legge del Signore. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così».
Pace bene, amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Il contesto di questo brano del Vangelo è sempre polemico, di tipo polemico, allo stile della polemicità, perché il dottore della legge si reca da Gesù e si alza a parlare per mettere alla prova il maestro. Così si apre il Vangelo odierno. E poi, quando Gesù presenta la parabola del buon samaritano, anche in questa occasione, subito dopo, quindi, questo dottore della legge prende la parola perché voleva giustificarsi e disse a Gesù. Ma il Signore praticamente lascia cadere questa polemicità, questo essere messo alla prova continuamente e ripetutamente. Ormai era anche abituato, e coglie l'occasione per esprimere un pensiero che poi è una citazione dell'Antico Testamento, una citazione del libro del Deuteronomio, che costituisce la prima lettura della liturgia della parola di oggi. riprende esattamente alcuni versetti del capitolo sesto di questo libro considerato santo e sacro presso gli ebrei, molto studiato. Questo dottore della legge, appunto era un dottore della legge, avrebbe dovuto cogliere immediatamente che Gesù non diceva niente di suo, ma semplicemente faceva riferimento alla Sacra Scrittura, a quella parola di verità, a quella parola di Dio che anche gli ebrei di allora e di oggi considerano sacra. Avrebbe dovuto già sapere che il più grande dei comandamenti, che per ereditare la vita eterna occorreva sottomettersi al più grande dei comandamenti. Fa finta di non saperlo, oppure magari dentro ormai una mentalità giuridica tipica di allora, dei farisei, comunque dell'ambiente ebraico di allora, dentro una mentalità giuridica intrisa di precetti negativi e negativi e positivi, forse si era perso l'essenziale di quello che era il comandamento di Dio riguardo al popolo scelto, al popolo eletto. E Gesù glielo ricorda. Naturalmente si pensa, qui non si dice, l'Evangelista Luca non lo riporta, volendo giustificarsi, così scrive Luca, cogliendo l'atteggiamento di questo dottore della legge. Probabilmente questo dottore della legge se lo ricordava, ma era molto lontano dal praticare questo comandamento più importante e quindi si era precluso la possibilità di ereditare la vita eterna. Vuole schernirsi, vuole in qualche modo giustificarsi, vuole che Gesù si esprima meglio il suo pensiero. Difatti, lui dice: chi è il mio prossimo? Questa domanda non è proprio retorica, perché allora negli ambienti, nei circoli culturali e religiosi del tempo si andava discutendo chi fosse il prossimo. Il prossimo chi è? Quale appartenente alla tua famiglia, alla tua religione, alla tua fede, a coloro che abitano nella terra santa e sacra di Israele? Chi è il mio prossimo? Si poneva questo dubbio, questa domanda, e il Signore precisa, facendo capire che prossimo è colui nel quale tu inciampi. Ma lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Tutte e tre le letture di questa domenica vertono intorno al comandamento fondamentale, alla regola fondamentale di vita. La prima lettura è del Deuteronomio, è il passo famoso dell'ascolta Israele, quello che il pio israelita deve recitare tutti i giorni. E il comandamento fondamentale è questo: tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, perché il Signore è il nostro Dio, il Signore è l'unico Signore. Nella seconda lettura, ancora San Paolo ricorda, leggiamo, che chi ama l'altro ha adempiuto la legge, quindi accanto all'amore unico per Dio, l'amore per l'altro. Dice San Paolo, nella lettera ai Romani, chi ama l'altro ha adempiuto la legge, infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo, pienezza della legge infatti è la carità. Questa è la seconda lettura di oggi. E quindi il Vangelo. Nel Vangelo Gesù mette insieme, tiene uniti proprio questi due pilastri fondamentali dell'amore per Dio e dell'amore per gli altri, per il prossimo, no? E alla domanda del dottore della legge, che è la domanda fondamentale che ogni uomo si deve porre, la domanda su che cosa devo fare, Signore? Anche il giovane ricco aveva posto questa domanda a Gesù, no? Signore, cosa devo fare? E cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli ricorda questi due pilastri fondamentali. Ma, come già ricordato padre Gianni, il dottore della legge vuole andare un po' più avanti, no? Per mettere in difficoltà Gesù, entra in quella che è una questione molto dibattuta allora, perché io devo amare il mio prossimo, ma chi è il mio prossimo? E allora Gesù racconta, ecco, questa parabola che è diventata così famosa ed è così importante poi per gli sviluppi futuri. Ed è bello che dice: Gesù riprese un uomo, scendeva da Gerusalemme a Gerico. Ecco, un uomo, non dice se era un giudeo, un ebreo, uno straniero, un samaritano, non dice nemmeno se era un uomo giusto o era un brigante, un malfattore, no, dice che era un uomo. E quest'uomo si trova in difficoltà, non per colpa sua, quest'uomo incappa nelle mani dei briganti. E allora il sacerdote non se ne cura, il levita non se ne cura un samaritano. Il samaritano è scelto appropriatamente, perché sappiamo che i samaritani erano eretici per i giudei, per i pii giudei. Loro, quando pronunciavano la parola samaritano, sputavano per terra per prendere proprio le distanze, no? Eppure un samaritano è quello che di fronte a questo uomo, no? Che non è nient'altro specificato se non un uomo, cosa fa? Dice: ne ebbe compassione. Questo verbo, avere compassione, nel testo originale è un verbo molto importante, perché è uno stesso verbo che si ritrova molte volte nella scrittura, sia nel Nuovo che nell'Antico Testamento, e indica proprio quella commozione interiore, quel commuoversi delle viscere che rappresenta l'atteggiamento proprio materno di Dio nei confronti dell'uomo. E lo troviamo in Osea, lo troviamo anche nel Vangelo, quando dice: mi commuovo, le mie viscere si commuovono dentro di me. Ecco, è come se questo samaritano fosse per un momento preso misteriosamente da quella stessa passione d'amore che ha Dio per l'uomo. Ecco, questo è molto importante, no? È questo che lo spinge ad agire, il fatto di condividere quell'amore per l'uomo che è l'amore stesso di Dio. Quindi un uomo e nient'altro. Ecco, vorrei dire, pensiamo a quali conseguenze ha avuto poi nello sviluppo del cristianesimo e anche poi della nostra civiltà europea occidentale questa parola di Gesù. Ai tempi di Gesù, ai tempi dei Romani, nell'età antica, non era affatto scontato che si dovessero soccorrere le persone che erano in difficoltà. Se uno poteva, si pagava ai medici quello che era, ma se no, perché la società, perché gli altri dovevano prendersi cura di qualcun altro? E se gli è successo questo, è stato sfortunato. Il fato, il volere degli dèi, forse ha commesso lui qualche cosa. Ma questa parola di Gesù che dice: tu devi prenderti cura di lui semplicemente perché è un uomo, perché io Dio amo tutti gli uomini, semplicemente perché sono uomini i miei figli. Questa cosa ha cominciato a muovere delle realtà significative anche in campo sociale. Pensiamo a tutte le opere di misericordia, alle confraternite, che sono cominciate a nascere quando la società si è cristianizzata. Questo va e fa anche tu lo stesso, ha davvero dato origine a uno dei tratti più caratteristici, anche di quelli di cui andiamo più fieri, della nostra società cristiana occidentale, cioè la solidarietà, no? Il considerarsi uno, il prendersi cura dell'altro semplicemente perché è un uomo. Tant'è vero che una delle maggiori conquiste che noi diciamo di avere sono i diritti umani, cioè quei diritti che ti appartengono non perché tu sei di una certa etnia, di un certo paese, neanche perché sei buono, no? Ti appartengono perché sei un uomo. Ecco, questa parola di Gesù direi che fonda questo discorso, e dobbiamo ricordarcene oggi che per tanti motivi viene messa in discussione, no? Questa universalità della passione per l'uomo, no? E oggi si tende a distinguere uomini e uomini, no? Si torna forse a chiedersi chi mi è più prossimo degli altri, no? Per cui deve venire prima. Ecco, Gesù dice che il tuo prossimo è qualunque uomo che è in difficoltà e che bussa alla tua porta. Su questi valori si è fondata la società cristiana e la società occidentale, e credo di questi dobbiamo essere giustamente fieri e dobbiamo esserne gelosi e difenderli a fronte di ogni tentativo di così cambiarli o portarli via.
Quando parlavi di diritti, Marco, appunto pensavo a quanto sono violati oggigiorno, quanti diritti vengano calpestati, soprattutto i diritti dei più deboli, dei più poveri, di quelli che non contano niente, in ogni angolo del mondo. E pensavo cosa si può fare perché questi diritti vengano più rispettati. E poi penso, certo, che si può parlare, si può dire quello che è giusto e quello che è sbagliato, e si può vivere nel modo giusto, si può per primi cercare di vivere questo amore verso tutti. E allora così magari le cose piano piano nel mondo possono cambiare e si può denunciare quello che non è giusto, quello che viola i diritti delle persone, quello che calpesta appunto le diversità. E quindi credo che sia importante l'apporto di ogni cristiano in questo senso. Poi tornerei al Vangelo, anche se non è distante da queste cose, anzi assolutamente no, e pensavo che inizia dicendo: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Questa è la domanda che pone il dottore della legge. È una bella domanda, perché cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cosa vorrà dire? Io mi sono detta, vorrà dire cosa devo fare perché io possa essere pienamente in comunione con te, Signore Gesù. Cosa posso fare perché io conquisti questa comunione piena, questa pienezza di verità? Perché la vita eterna sarà questo, no? È questo, già da adesso, una comunione con il Signore Gesù, una pienezza nella verità, nell'amore, che sarà ancora più piena e più completa il giorno in cui staremo con il Signore definitivamente, ma che già adesso si realizza su questa terra, appunto nell'amore. E la risposta di Gesù, come dicevano anche Padre Gianni e Marco, è: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, praticamente con tutto te stesso, interamente, con la mente, con il cuore, con la forza, con l'anima, con tutto il tuo essere, e il prossimo tuo come te stesso. E quindi ha risposto bene questo giovane, questo dottore della legge, perché ha detto quello che sapeva che diceva la legge. Però non è stato sufficiente questa risposta, perché in fondo, appunto, come diceva Padre Gianni prima, il dottore della legge queste cose non le aveva chiare, comunque non le aveva veramente nel cuore. E Gesù risponde con questa parabola, no? Con questo esempio che rende bene, più che le parole, no? Racconta della vicenda del buon samaritano e dell'uomo che è incappato nei briganti. E ci parla questa parabola di questa attenzione all'altro, di questo vedere che non è solo un vedere e passare oltre come hanno fatto il Levita e il sacerdote, ma è un vedere e provare compassione e fermarsi ed entrare in relazione con questo uomo che è ferito, che si trova in difficoltà, che ha un disagio grande, che sta male. E quindi è un entrare in relazione, non solo, è un provare compassione, è un provare amore per questa persona, e quindi decidere nel cuore di prendersi cura di lui, quello che poi ha fatto il samaritano, no? Lo fascia, lo lava, lo fascia, e poi lo porta in albergo, si prende cura di lui e poi lo affida all'albergatore perché appunto continui a prendersene cura fino al suo ritorno. A me piace ricordare che c'è bisogno di relazione, che c'è bisogno di amore, che c'è bisogno di compassione. E anche ricordare che è bello quello che diceva Marco, e qui non si dice chi sia il ferito, un uomo. E quindi quando ti trovi davanti a una persona ferita, a una persona malata, a una persona che ha bisogno del tuo aiuto, non importa chi è, quello che importa è che tu metta in atto tutte queste azioni di amore, di compassione, che tu faccia qualcosa per lui, perché così adempi alla legge del Signore, che è una legge che si basa sull'amore, e ce lo ricordano bene anche le due letture che abbiamo letto in questa liturgia di questa domenica.
Il dottore della legge è un ruolo molto classico nella società ebraica, e mi viene da dire che è l'uomo delle regole, che sa bene cosa fare, cosa è giusto e cosa non lo è. E le sue intenzioni, come abbiamo già detto, non sono positive nei confronti di Gesù. Tanto è vero che si dice che si alzò, parla in piedi. Solo i maestri parlavano in piedi. Questo vuol dire che lui si ritiene maestro e si rivolge ad un altro maestro che è Gesù, e quindi è una sfida. E poi viene detto chiaramente che lo mise, che disse quello per metterlo alla prova. Usa il verbo delle tentazioni, quindi è una domanda non per capire la verità, ma per screditarlo. Lo chiama maestro forse anche per prenderlo in giro. In realtà gli chiede qualcosa che lui sapeva già. E Forse pensa tra sé, vediamo un po' se tu, che dici di essere maestro, te la cavi in questa questione. E fa una domanda classica, che era ovvia per il tempo, ed è una domanda che tutti si ponevano. Il termine che usa è il termine cleronomeso, che vuol dire avere in sorte secondo la legge, cioè ciò che è giusto che mi tocchi. Ecco, questo significa. Allora, il dottore della legge è l'uomo delle regole, ma Gesù lo smaschera subito. E Gesù gli fa capire: ma come, proprio tu che sei esperto della legge chiedi a me questa cosa? E gli risponde con la parola di Dio. Allora il dottore della legge a questo punto, per rimettersi un po' in piedi, gli fa una domanda: chi è il mio prossimo? No? Ma anche in questo caso la domanda, ancora una volta, è sempre nella stessa logica, cioè cosa dice la legge riguardo del mio prossimo? E la logica è sempre la stessa, cioè che cosa è giusto? Perché per un ebreo era giusto considerare prossimi il connazionale e al massimo quelli convertiti. Quello era il prossimo per un ebreo, gli altri non lo erano. Per cui un bravo ebreo era tenuto ad amare e rispettare soltanto gli altri ebrei. Quindi vediamo che l'uomo della legge, il dottore della legge, è su un livello completamente diverso dal livello in su cui viaggia Gesù. E Gesù cerca di aiutarlo, cerca di fargli fare un cammino, e così gli racconta questa parabola. Ecco, mi viene da dire che, l'abbiamo già detto prima, parlando appunto di come il cristianesimo ha cambiato la storia dell'umanità, no? La nostra umanità. E a quanto facciamo fatica ancora oggi a veramente a vivere la compassione nella nostra vita, chi ama solo i connazionali, solo quelli della propria religione, del proprio partito, lascia, si comporta come questo uomo delle regole, questo dottore della legge, rimane ingabbiato nelle regole, quelle della religione, quelle del partito, quelle del proprio stato, e lascia che siano queste a determinare ciò che è giusto e che cosa non lo è, anche se è cristiano, anche se siamo cristiani. E Gesù ci chiede di vivere un'altra logica, ed è una logica difficile, che vuol dire proprio uscire dalle regole. E invece noi siamo ingabbiati in queste regole. Tutti questi personaggi di questo Vangelo sono ingabbiati nelle loro regole, e nelle regole in ciò che è giusto. Il sacerdote in realtà è il prete di oggi, e il levita è un po' il nostro sacrestano. E c'era una legge allora che impediva ai sacerdoti di toccare persone morte, anche se questo uomo non era morto, poteva sembrarlo, quindi è giustificato. Il levita era addetto al culto e toccava gli oggetti sacri, quindi non poteva toccare una persona malata o che sembrasse morta. Quindi entrambi erano giustificati da una legge, da una regola. Quindi mi viene da pensare, e anche l'albergatore in un certo senso è un po' ingabbiato nel suo ruolo, anche lui ha un ruolo, cioè io sono un albergatore e faccio gli affari miei. Il suo ruolo gli impedisce di essere più generoso, di provare amore, compassione, di fare quel passo in più che ci è chiesto. Quindi molto spesso il nostro ruolo, le nostre regole, anche religiose, a volte ci ingabbiano e non ci aiutano a vivere quella compassione che questo meraviglioso Vangelo ci chiede. Come si diceva appunto, la compassione, viene usato questo termine che indica proprio le viscere, l'utero materno, quella cosa che ci tocca, ci colpisce, ci fa male, ci fa vibrare, che ci scuote. Invece noi non sentiamo più, diventiamo come insensibili. Come dice il nostro Papa, no? Papa Francesco, ha usato un termine che adesso sto cercando, che mi ha colpito: la globalizzazione dell'indifferenza. Stiamo vivendo proprio questa esperienza. Io stesso a volte mi fermo e mi dico proprio questo: stiamo vivendo questa esperienza di questo individualismo quasi esasperato, imperante, no? E stiamo vivendo proprio questa globalizzazione dell'indifferenza. Ecco, invece il Vangelo di oggi ci fa vivere l'esatto contrario, ci chiede la compassione in fatti concreti, magari anche molto piccoli. Prima Irene diceva: ma come possiamo fare? Come possiamo vivere la compassione? Come possiamo cambiare le cose? Me lo sono chiesto anch'io quando lei lo diceva. Dicevo, ma effettivamente, realmente, che cosa possiamo fare? Non lo so che cosa possiamo fare. Sicuramente possiamo partire dalla nostra piccola esperienza. Fatti concreti. Gesù ci chiede gesti concreti, anche se piccoli, tessere, diciamo, la nostra vita di piccoli miracoli di carità, di parole gentili, di un sorriso, di piccoli gesti di amore che trasforma la nostra vita e quella degli altri, che dimostrano attenzione, cura, ascolto verso gli altri, verso il loro dolore.
Gesù dice che un uomo subì tutto quello che subì e poi un sommaritano si interessa di lui. Ed era proprio provocatorio da parte del Signore scegliere un samaritano come protagonista di questa parabola, a differenza di un sacerdote, di un levita. Significa prendere ad esempio una persona religiosamente squalificata agli occhi di questo dottore della legge e stigmatizzare contemporaneamente l'indifferenza dei grandi maestri di Israele, di questo uomo che ha bisogno, ma del quale molti si disinteressano, a partire da coloro che dovevano rispettare la legge. E questo fatto, Gesù probabilmente sceglie in modo oculato questa risposta, questa figura emblematica del samaritano, per far capire in un modo altrettanto polemico e evidente, seppur con fermezza nella verità e nell'amore, che non sempre l'essere vicini alle cose di Dio rende automaticamente santi e ti può essere concesso in dono il rispettivo di una vita eterna, che non è più un dono in questo caso, ma una semplice conquista. Ecco, l'uomo, che è generico, non si dice il nome, non si dice niente, è in cammino, come molte volte noi lo siamo, perché la vita è un cammino. Allora, di fronte all'uomo che si trova in uno stato di bisogno e che è il tuo prossimo, perché anch'egli è figlio di Dio e quindi è vicino a te, perché ha lo stesso padre, tutti gli uomini e le donne possono essere considerati prossimi. E la prossimità è dettata anche dal bisogno che ha questo uomo di essere aiutato, di essere sostenuto. E allora, di fronte all'uomo di oggi che si trova, qualsiasi uomo, qualsiasi donna si trovino in uno stato di bisogno, tu devi accogliere questa parola, questa indicazione, questo comando del Signore che riguarda l'amore e venire incontro a questo uomo che si trova nel bisogno. Ci sono diversi modi, il Vangelo di oggi ne presenta tre, di accostarsi all'uomo che si trova nel bisogno, all'uomo viandante come te, all'uomo che cammina nella vita come te, che è figlio di Dio come te, che ha come padre lo stesso padre. Può essere un brigante, bistratti, sfrutti, strumentalizzi questo uomo che cammina con te nella vita. Si può essere un maestro religioso che però prende le distanze, si interessa fino a un certo punto, apre questioni teologiche, dibattiti su chi bisogna aiutare, chi no, con quale discernimento, con quale criterio, oppure puoi essere l'uomo samaritano che diventa un esempio, una testimonianza, un modello di vita. Allora cerchiamo di essere dei samaritani, dei buoni samaritani.
Vorrei leggere qualche straccio di una riflessione proprio su questa pagina del Vangelo del padre Timothy Radcliffe, che è un padre domenicano inglese. Dice: Gerusalemme è la città santa, il luogo in cui Dio dimora all'interno del Tempio. Ma il viaggio ci ha portato via dal Tempio, ci ha allontanato dal luogo più santo della terra. E anche il sacerdote sta andando a Gerico. In effetti, a Gerico vivevano molte famiglie di sacerdoti, e quando avevano finito il loro turno al Tempio, rientravano a casa per la stessa strada. Quando il sacerdote vede il corpo dell'uomo ferito, passa oltre. Perché? Non necessariamente perché sia senza cuore. L'uomo ferito viene descritto come mezzo morto. e generalmente riconosciuto che il sacerdote non avrebbe potuto toccare il corpo di quella persona mezza morta, perché ciò lo avrebbe reso impuro. Il Dio della vita non ha nulla a che fare con la morte, e dunque ai sacerdoti del Tempio era assolutamente vietato toccare i cadaveri. Egli non vede un uomo che ha bisogno di aiuto, ma vede una minaccia alla sua santità. E il Levita, che serviva anche lui nel Tempio, sarà passato di fianco al moribondo senza fermarsi, per la stessa ragione. Il Samaritano, invece, era totalmente distante dalla santità del Tempio. Era un eretico, uno scismatico. I Samaritani avevano costruito un altro Tempio, erano l'impurità incarnata, ma i suoi gesti di compassione rivelano il nuovo luogo in cui si rivela la santità di Dio. È addirittura possibile che il riferimento al vino e all'olio versati sulle ferite siano un richiamo ai due elementi usati nei sacrifici all'interno del Tempio. Qui troviamo il vero luogo del sacrificio, in cui dimora Dio. Nell'intero testo risuona continuamente la frase di Osea: «Misericordia io voglio e non sacrificio». «Chi è il mio prossimo?» chiese il dottore della legge. È una domanda che ritorna ossessivamente nell'Europa di oggi. Che obblighi abbiamo verso gli altri? Ci sono molte difficili domande a cui dobbiamo cercare faticosamente di dare una risposta. Gesù non ci offre una risposta facile e noi non possiamo fare a meno assolutamente degli uomini di legge, dei politici. Ciò che la parabola fa è cambiare il modo di porre queste domande. Come posso diventare prossimo dell'uomo ferito? Come posso scoprire me stesso con lui e per lui? Come faccio a scoprire Dio in questa situazione? Perché in definitiva è proprio Dio che giace sul ciglio della strada, lacero stremato, e mi sta aspettando.
Possiamo dire che il Samaritano è proprio lo stesso Gesù. È Gesù stesso che attraverso la sua azione di amore, attraverso il suo amore, ci rivela l'amore infinito di Dio per tutta l'umanità, per ciascun uomo. E quindi dobbiamo prenderlo proprio come grande esempio per la nostra vita. Questo Vangelo finisce dicendo questa frase: Gesù, va e anche tu fa così. Quindi abbiamo questo imperativo di Gesù, un imperativo di amore: va e anche tu fa così. Cioè anche tu comportati come si è comportato il Samaritano, anche tu comportati come mi sono comportato io, come ho fatto io mentre ero su questa terra. E poi volevo ritornare alla seconda lettura, che comunque è un po' la continuazione di questo Vangelo, che a un certo punto dice: chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Quindi la legge, la pienezza della legge è la carità, è l'amore, non ci sono altre cose che contano più di queste. La carità non fa alcun male al prossimo, pienezza della legge infatti è la carità. E la lettera di San Paolo ai Romani finisce dicendo: rivestitevi del Signore Gesù Cristo, che è un po', se vogliamo, la stessa cosa che viene detta alla fine del Vangelo, quando si dice va e anche tu fa così. Se ci rivestiamo del Signore Gesù, se facciamo come ha fatto Lui, se gli chiediamo di aprirci il cuore, la mente all'amore, allora sì, possiamo anche noi andare e fare lo stesso, possiamo anche noi sentirci rivestiti di questo Signore Gesù. Però perché tutto questo avvenga, forse dobbiamo mettere in pratica quello che dice la prima lettura, il libro del Deuteronomio. Per mettere in pratica i comandi, le leggi, le norme che il Signore ci ha dato, che cosa bisogna fare? Ascoltare il Signore. Perché Lui è il nostro Dio, è l'unico nostro Signore. E anche nel libro del Deuteronomio viene detto: tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Cioè, ti devi rivestire del Signore Gesù. Il Signore Gesù deve essere il tutto della tua vita, colui che conduce la tua vita per queste vie di carità, per queste vie di amore. E credo che il sunto di queste letture, di questo Vangelo, in fondo sia questo, no? Rivestirsi di Cristo per poter andare e fare le stesse cose che ha fatto Lui, ma con la forza del Signore Gesù, con la sua presenza nel cuore, con questo continuo ricordarci che lui è con noi, è in noi, è per noi. E allora sì, diventa più semplice, diventa più possibile realizzare il comandamento nuovo, quello che viene detto nel canto al Vangelo: vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Con questo augurio per noi e per voi, vi salutiamo e vi auguriamo un buon giorno del Signore. Ciao da Irene,
Marco,
Angela,
Padre Gianni.